La voce delle donne.
La voce delle donne.
La voce delle donne.
La voce delle donne
contro la violenza.
Il podcast di Roma Capitale.
Benvenuti a tutte e tutti per una nuova puntata del podcast La voce delle donne contro la violenza. Oggi siamo in compagnia di Francesca Pontillo e dell'avvocata Tatiana Montella dell'associazione Casa delle Donne Luce Siesta, che lavorano anche presso il centro antiviolenza Titano, che si trova nel municipio terzo in via Titano 3 e fa parte della rete dei centri antiviolenza di Roma Capitale. Con Francesca e Tatiana ragioniamo intorno ad una tipologia di violenza contro le donne più moderna nella forma, ma verrebbe da dire antica nella sostanza: la violenza digitale. Le nuove tecnologie, i social, i sistemi di messaggistica istantanea, sembrano essere stati terreno fertile della violenza di genere, tant'è che si è arrivati anche alla codificazione di nuovi reati come il revenge porn. Chiedo a Francesca, nel vostro lavoro presso i centri antiviolenza, quanto spesso capita di affrontare questo tipo di violenza, in che forme, e se capita più spesso a donne giovani o è un fenomeno che accade a prescindere dall'età?
Allora, buongiorno intanto e grazie per questo invito. Io partirei col dire che il virtuale è in continuità con il contesto in cui ci troviamo e quindi in questo senso è un ulteriore spazio vivo dove si manifestano anche tutte quelle forme di violenza di genere di cui già facciamo esperienza quotidianamente. Poi la dematerializzazione della rete contribuisce a naturalizzare i comportamenti violenti e allo stesso tempo aumenta anche quella che è l'esposizione. Il fenomeno è sicuramente molto ampio, comprende anche cyberbullismo, body shaming, gli attacchi d'odio, che spesso sono rivolti a persone che non rispondono a modelli dominanti o a corpi non conformi a una rappresentazione binaria del genere. Poi c'è la pornografia non consensuale, che avviene attraverso specifiche pagine internet o quelle che sono le famose chat di Telegram. Però per andare incontro alla tua domanda e portare qui quello che raccogliamo all'interno dei nostri centri, mi soffermerei principalmente sull'uso che viene fatto delle tecnologie informatiche per accrescere controllo e potere all'interno delle relazioni, quindi dove questi strumenti agiscono proprio come dei veri facilitatori della violenza. E questo può avvenire sia attraverso l'accesso agli account social, sia attraverso applicazioni spyware, che sono per lo più commercializzate con funzioni di facciata tipo il parental control, e che vengono installate nei dispositivi della persona controllata, permettendo di accedere alle sue foto, ai suoi messaggi, alla sua posizione, insomma a tutti quelli che sono i suoi contenuti. A tutto questo dobbiamo aggiungere quello che comunemente, ma anche erroneamente, viene chiamato revenge porn, che è un fenomeno estremamente diffuso, anche estremamente sommerso, e che consiste nel diffondere, nel cedere, nell'inoltrare materiale intimo senza il consenso della persona ritratta. Come sappiamo, dietro le parole si nascondono, anche si condensano, immaginari che sono largamente diffusi. Quindi in questo caso parlare di vendetta porno è un modo per occultare, per negare quella che è la matrice sessista e patriarcale di queste condotte, che infatti sono frutto di una visione che è ancora molto diffusa sulla sessualità e sulla scelta di disporre liberamente del proprio corpo. Quando si parla di porno si dà per implicito un consenso che invece in questi casi è stato negato, e invece con il termine vendetta si rimanda all'idea che ci sia un torto da riparare o un qualche sorta di colpa da espiare a carico della persona ritratta, e il tutto viene riportato a una questione privata interna alla coppia, in questo senso lasciando sullo sfondo quello che è invece il filo rosso che lega tutte queste storie. Poi il mezzo internet, proprio per le sue caratteristiche, da un lato porta a quella che è una diluizione della responsabilità personale e dall'altro anche ha un effetto boomerang che, possiamo dire, colpisce e sanziona socialmente sempre chi compare nel video o nella foto. Ciò che si può dire è che quello che muove l'autore dalla violenza, e parla al maschile perché gli agenti sono soprattutto uomini, è l'intenzione di danneggiare, di umiliare la persona offesa, ma anche la volontà di mantenere il controllo e il potere su di lei. Infine, per risponderti, crociando quella che è la nostra esperienza con quanto viene riportato dalle inchieste, dalle ricerche che sono state condotte in questo ambito, che non sono numerosissime, il rischio sembra essere generalizzato, e per quanto il fenomeno sia in aumento tra le giovani generazioni, però diciamo che colpisce trasversalmente.
E quindi passiamo la parola all'avvocata Montella. Quali sono i presupposti perché si possa parlare di vero e proprio reato?
Partiamo col dire che il girare immagini a sfondo sessuale consensualmente e inviarle per esempio al proprio partner, ad un'amica, di per sé non è reato. Le ragazze hanno il medesimo diritto degli uomini di vivere la propria sessualità liberamente, così come il piacere, il desiderio, il gioco, non vergognarsi del proprio corpo. Premesso quindi che si può liberamente decidere di girare delle immagini dei video a sfondo sessuale e condividerli con partner e amiche, capiamo quando è che invece questo diventa un vero e proprio reato. Il reato in realtà sorge e si muove intorno al tema del consenso. Diventa reato quando la circolazione delle immagini avviene senza il consenso della persona che ritratta nel video e quando questo viene inoltrato in chat, su siti web, senza il consenso appunto di chi è ripreso. Prima della codificazione appunto della norma, la diffusione di immagini e di video a sfondo sessuale non prevedeva una norma ad hoc, ma veniva punita attraverso l'utilizzo di altri reati, come per esempio quello dello stalking, l'estorsione. Con il cosiddetto codice rosso, cioè la legge 29 del 2019, entrata in vigore nell'agosto del 2019, invece è stato codificato un esplicito reato ad hoc, il 612 ter, il quale punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Questo appunto è anche il frutto di una lenta evoluzione culturale e giuridica nella materia della violenza sulle donne, che ha portato a riconoscere questo reato come un reato parte della violenza maschile sulle donne. L'articolo 612 ter punisce la condotta di chiunque, dopo aver realizzati, sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati senza il consenso della persona rappresentata. La pena è aumentata se a commettere il reato il coniuge o l'ex coniuge o una persona che è stata legalmente legata alla persona che lo subisce. Il fenomeno in realtà ha una portata molto ampia, si pensi che solo negli ultimi 12 mesi sono stati attivati più di 1000 procedimenti, ma non os penali all'interno del nostro ordinamento tribunali, ma nonostante questo il fenomeno resta ancora fortemente sommerso. Con questa norma viene quindi punito chi è direttamente coinvolto nella realizzazione del video, sia chi lo diffonde, in questo modo evocando la realtà virtuale che può provocare una diffusione virale destinata a coinvolgere una platea potenzialmente indefinita di destinatari. Al secondo comma della norma vengono puniti anche i cosiddetti secondi distributori. La norma cioè punisce chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video, le invia, le consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso, al fine di creare un documento, cioè un danno alla persona. Negli ultimi anni è cresciuto molto anche il fenomeno delle chat, dei siti, dove sia utenti maggiorenni che minorenni diffondono immagini anche spesso pedopornografiche. E anche qui mi sembra giusto ribadire che essere, diciamo, membri di queste chat in realtà è un reato. Io personalmente, come che per gli altri reati che riflettono la violenza maschile sulle donne, non credo che la repressione penale sia la chiave per cambiare il fenomeno. Credo che sia una parte importante sicuramente, però dovremmo appunto intervenire sull'educazione di genere, ma anche sull'educazione all'utilizzo del web, dell'immagine e così via. Questo perché, nonostante la previsione normativa, il fenomeno è comunque in costante aumento e in qualche modo è il segnale che ancora tocca lavorare sui rapporti tra i sessi. Anche perché questo reato produce delle conseguenze a volte anche molto forti, legati spesso alla stigmatizzazione dei comportamenti della persona che si fa riprendere appunto nelle immagini dei video, e porta spesso a conseguenze anche molto gravose, come per esempio i tentativi di suicidio e i suicidi stessi della persona che lo subisce.
Grazie avvocata Montella, e chiedo a Francesca: ci sono degli accorgimenti che le donne possono prendere per evitare di diventare vittime di questo tipo di violenza?
Allora, potremmo non usare internet, non avere relazioni, non mandare foto di nudi, però sappiamo, ecco, che questo non è né uno scenario possibile, né auspicabile, né è all'altezza dei nostri desideri. Diciamo che questa tua domanda però ci dà l'opportunità di dire che sì, ci sono accorgimenti che possono essere presi, e penso soprattutto all'autodifesa digitale, che si pratica alzando i livelli di protezione, per esempio quindi modificando le impostazioni della privacy, non condividendo password, conoscendo meglio i meccanismi della rete, e su questo rimanderei anche alle guide di Chain Italia che offrono un supporto a riguardo. Però qui il rischio è quello dell'autocensura, dell'autolimitazione della libertà, ma anche dell'autoisolamento dall'online, e quindi insomma sono tutte sfere che poi intaccano l'autodeterminazione. Quindi si può possono e si devono alimentare e diffondere buone pratiche, come costruire forme di solidarietà, condividere esperienze, bloccare contenuti, eliminarli, segnalarli, eccetera. Però per quanti accorgimenti si possano prendere, la vera battaglia che stiamo giocando è sul campo culturale, sociale e politico. Tutto ciò avviene infatti e prolifera soprattutto a partire da una cultura patriarcale, da una cultura dello stupro, dove vengono ridotti oggetti di scambio e di voyeurismo corpi femminili, femminilizzati, di persone che sono reali, su cui ricadono poi lo stigma, l'umiliazione e la colpa e la vergogna. Ecco, diciamo che tutte queste conseguenze non possono essere a carico della persona ritratta, ma dobbiamo lavorare per ribaltare questa prospettiva. Quindi quello che è fondamentale, come già diceva la nostra avvocata, è aumentare l'impegno nella prevenzione con programmi di educazione all'affettività, ma anche direi di educazione sessuale digitale. Ormai sono intervenuti dei grandissimi cambiamenti nella nostra società e oggi i nostri corpi sono perennemente scena e perennemente esposti, e con questo credo che dobbiamo fare i conti. Dobbiamo continuare anche a interrogarci sempre sull'idea di amore che abbiamo, quindi capire cosa si nasconde dietro a un tu sei mia, un tu sei mio, o perché è considerato normale diffondere foto intime. Infine, per concludere, in tutto questo quadro una parte grande la giocano anche le piattaforme digitali, che ancora stentano a darsi delle norme sulla responsabilità che permetterebbero di arginare questi fenomeni, e per quanto si stiano studiando anche dei sistemi per limitare la propagazione di questo materiale, la lotta poi spesso è con degli algoritmi che, come la ricercatrice Silvia Semenzin ha rilevato, tendono a favorire la viralità di questi contenuti, aumentando invece poi discriminazione e il danno.
Chiedo all'avvocata Montella: se una donna si accorge di essere diventata vittima di revenge porn o di qualche altra forma di reato legato alla violenza digitale, che possibilità può denunciare, come?
Allora, giusto un piccolo passaggio sull'utilizzo della parola vittima, nel senso che ha sicuramente dei risvolti sul piano penalistico, però noi preferiamo parlare di persona offesa del reato, di donna che subisce violenza, appunto per non mettere l'accento sulla vittimizzazione della donna. Però, per tornare alla domanda, intanto il reato appunto di cui discutevamo, così come moltissimi reati frutto appunto dell'evoluzione anche delle battaglie femministe, è denunciabile ed è procedibile a querela della persona offesa, cioè l'unica persona che può denunciare questi tipi di reato è la persona che lo subisce. Per presentare la denuncia a querela, così come che per il reato dello stalking, la persona ha 6 mesi di tempo. Questi 6 mesi partono, ed è questo molto, diciamo, un dato molto importante e molto rilevante, non dalla produzione del materiale, bensì dal momento in cui la donna scopre, o la persona che la subisce scopre, della circolazione del materiale stesso. Come nello stalking, anche per questo tipo di reato si può ritirare la denuncia a querela, ma solamente dinanzi al giudice. La rimessione è possibile solo davanti al giudice, il quale dovrà in qualche modo verificare se la scelta di ritirare la denuncia a querela da parte della donna è spontanea e non è condizionata da fattori esterni. Si procede invece di ufficio quando è legato a reati procedibili d'ufficio, o anche quando il fatto è commesso nei confronti di una persona fisicamente e psichicamente più debole o in stato di inferiorità rispetto a chi commette le condotte illecite. Nella norma non è prevista una specifica disciplina per i minori, anche perché in realtà per i minorenni sono previste delle norme ad hoc, cioè la circolazione del materiale ritraente i minori a sfondo sessuale è procedibile d'ufficio ed è assolutamente vietato. L'articolo 600 ter del nostro codice infatti prevede la cosiddetta pornografia minorile e punisce aspramente le condotte di chi appunto mette in circolazione il materiale, con una reclusione da 6 a 12 anni di carcere. Ai nostri fini, diciamo, legato alla circolazione, appunto, rileva in questo caso il terzo comma dell'articolo, che prevede e punisce le condotte di chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18, e quando previsto poi dal quarto comma, che punisce le condotte di offerta e cessione anche gratuita del materiale pedopornografico, laddove per materiale pedopornografico si intende ogni rappresentazione con qualunque mezzo di un minore di anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali, simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anno 18 per scopi sessuali. Quindi, appunto, il reato è assolutamente denunciabile, il soggetto che lo può fare, e questo diciamo è un po' importantissimo, è esclusivamente la persona che la subisce.
Ringraziamo Francesca Pontillo e Tatiana Montella dell'Associazione Casa delle Donne Lucia Isiesta per l'interessante contributo che ci hanno consegnato oggi sul tema delle violenze digitali. Ricordiamo che i centri antiviolenza di Roma Capitale sono aperti a tutte le donne, italiane e straniere, indipendentemente dall'indirizzo di residenza, e offrono gratuitamente, garantendo l'anonimato delle donne, servizi di ascolto, assistenza psicologica, legale, orientamento al lavoro per l'uscita dalle situazioni di violenza, di ogni tipo di violenza, anche delle violenze appunto online e digitali. Dalla violenza si può uscire, lo ricordiamo sempre, e diamo appuntamento alla prossima puntata del podcast La voce delle donne contro la violenza.